Roberta, tu pensi di avere doti da detective, anche solo per gioco, eh?
La verità, Francesca, assolutamente sì. Tu invece?
Ma io sì, solo che ho un leggerissimo problema di memoria, quindi non so quanto sarei efficace.
Beh dai, meglio così, perché a giudicare da certe indagini finite male, a volte è più sicuro restarne totalmente fuori.
Doc, tratti da una storia vera.
Ben ritrovati e ben ritrovate, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi, come sempre accanto a me c'è Francesca Scherini.
Ciao!
Oggi di nuovo vogliamo parlarvi di un documentario, come sempre vi daremo quindi non solo un consiglio di visione, ma proveremo insieme ad approfondire un tema che per noi è importante o in questo caso magari curioso o poco conosciuto. Oggi vi portiamo dentro una storia che unisce reality show, mamme investigatrici e disastri mediatici e polizieschi.
Qualcos'altro? Parliamo del documentario PI Moms, documentario della serie Trainwreck, disponibile su Netflix da qualche mese e racconta una delle produzioni televisive americane più assurde e più fallite, precisiamo, degli ultimi anni. Una storia vera, ambientata nella California intorno al 2010, dove alcune mamme della Bay Area si trasformano in investigatrici private davanti alle telecamere. Proprio così come ve lo stiamo dicendo, il documentario ricostruisce la parabola di Chris Butler, ex poliziotto diventato capo di un'agenzia di detective donne, le PI Moms, appunto, Private Investigator Moms. L'idea sembrava irresistibile per la TV, mamme multitasking che tra figli, spesa, risolvono casi di infedeltà e fanno arrestare delinquenti, ma insomma dietro le quinte la realtà era molto diversa.
Dietro al progetto infatti c'è appunto Chris Butler, che è un ex poliziotto diventato investigatore privato, che fonda questa agenzia, recluta questo gruppo di mamme molto motivate, molto convinte di vivere un'esperienza reale, professionale e anche divertente, e all'inizio tutto sembra perfetto, c'è un casting accurato per il reality, un budget molto molto importante, un network pronto a girare una puntata pilota di grande impatto televisivo, e il documentario, come sempre insomma siamo abituati ormai a vedere, alterna le immagini di repertorio del reality, che spoiler vedremo non è mai andato in onda, con le interviste alle donne che hanno appunto partecipato all'esperimento. Molte raccontano di essersi poi sentite usate, di aver davvero creduto in quel progetto, salvo scoprire troppo tardi che le indagini erano truccate e non solo.
Sì, esatto, truccate ma non come pensate. Non è solo il fatto che alcuni giornalisti ricevano la soffiata di molte indagini che sembrano costruite ad arte. Le mamme ignare continuano a credere di partecipare a un reality documentario serio, mentre dietro le quinte succede qualcosa di strano. C'è un personaggio, Carl Marino, un ex sceriffo trasferitosi nella Bay Area, con esperienza nel campo investigativo e un interesse per il mondo dello spettacolo. Viene assunto da Chris Butler come direttore operativo dell'agenzia investigativa che avrebbe dovuto guidare le PI Moms, e in pratica lui doveva supervisionare le indagini sul campo, organizzare il lavoro delle mamme detective e coordinare tutto il team.
Ciò ma però che Carl Marino in realtà non appare mai sullo schermo, perché le protagoniste sono queste mamme, ma sembra che Carl abbia proprio voglia di finirci su questo schermo, così tanta voglia ad essere lui quello a mettere in giro la voce appunto di questi scandali legati a prove false, operazioni costruite ad arte, presunti accordi con i media locali per manipolare i risultati delle indagini. L'entusiasmo iniziale delle PI Moms si trasforma presto in frustrazione, perché le si chiedono ma cosa sta succedendo, perché qualcuno ci sta boicottando e chi? E c'è molta paura di essere anche sfruttate quando si rendono conto di essere diventate parte di qualcosa di più grande e forse più pericoloso di quello che immaginavano.
I produttori sono arrabbiatissimi con Carl. Non sei una mamma, quindi togliti di mezzo. Ma più e più volte l'uomo sembra mettersi in mezzo, e come? Gli autori, i produttori e persino i canali televisivi coinvolti devono letteralmente correre ai ripari. Per dimostrare di non seguire indagini false, decidono proprio di creare un episodio in cui le mamme smaschereranno un finto detective privato. Risultato? Un'altra soffiata da parte di Carl Marino fa saltare tutto. Ma da che parte sta quest'uomo?
Ora sembra che vi stiamo raccontando tutto, ma non è così. Guarda Francesca, secondo me bisogna anche fare una precisazione, perché tutti i documentari che fanno parte di questa serie, che si intitola Trainwreck, sono abbastanza facili da guardare, sono realizzati sicuramente in modo fedele rispetto a quello che normalmente siamo abituati a vedere per come si gestisce la produzione di un documentario, però la verità è che non sono sti grandi capolavori, diciamocelo, cioè spesso secondo me prendono un po' per i capelli anche le storie, cercano di tirarne fuori qualcosa di interessante quando effettivamente sia la storia che insomma tutto il contesto di per sé non sono un granché. Forse questo potrebbe essere l'ennesimo caso. Detto questo, è vero che il meccanismo che si è creato qui è molto intrigante. Tra poco vi racconteremo quello che è realmente successo.
Bentornate e bentornati a Doc, tratti da una storia vera, Francesca Scrigni e Roberta Lippi. Oggi stiamo parlando del documentario Train Wreck PI Moms, che racconta l'ascesa e la caduta di un progetto televisivo destinato al disastro. Il reality PI Moms doveva mostrare il lato eroico di un gruppo di mamme detective, ma si è trasformato in una storia di investigazioni sotto copertura, soffiate, bugie, arresti molto reali. Lo avete visto? Cosa ne pensate di questa serie di mini documentari di cui ogni tanto abbiamo parlato? Noi siamo abbastanza dubbiose, ma anche oggi proveremo a tirarne fuori qualcosa di buono. Voi intanto scriveteci tutto a doc@radiopopolare.it.
Il caso di cui stiamo parlando è esploso quando alcune inchieste giornalistiche locali hanno iniziato a mettere in dubbio la veridicità dei casi risolti da queste PI Moms, e da lì si è scoperto che c'era un uomo, Carl Marino, che è stato voluto tra l'altro da Chris in agenzia, il famoso Chris fondatore dell'agenzia, ma che farà di tutto insomma per finire con le mamme sotto i riflettori. E non solo, perché lui conosce alcune attività illegali che sono collegate all'agenzia, quindi falsificazioni di prove, operazioni discutibili, persino traffico di sostanze. Qui entra in gioco il lato sotto copertura di Carl, di cui ancora non si è parlato, perché lui decide di collaborare con un giornalista e con le autorità e in pratica diventa colui che smaschera una truffa, mandando email tra l'altro anonime, rivelando al mondo tutto quello che stava accadendo un po' dietro le quinte di questo show, che non era più solo uno show.
Carl in sostanza non solo fa impazzire la produzione, ma diventa effettivamente un agente sotto copertura, infiltrato nel reality. Il suo ruolo è quello di consegnare Chris alla polizia per davvero, solo che la produzione non lo sa, c'è un'indagine nelle indagini insomma. Ma c'è anche un altro aspetto interessante, il ruolo delle donne nei media, perché PI Moms doveva essere una celebrazione dell'intelligenza e della forza femminile, e invece è diventato un esempio di come l'immagine delle donne venga spesso sfruttata e distorta per creare intrattenimento. E di cosa parleremo oggi quindi con il nostro ospite, e perché abbiamo deciso dopo tanti anni di richiamarlo? Perché vogliamo approfondire il tema dell'investigazione e magari di anche qualcosa a cui non avete mai pensato. E quindi diamo il benvenuto, anzi il bentornato, a Pierluigi Pablo Orlando, detective dal 1979, direttore dell'istituto investigativo e commissario direttivo speciale della Polizia di Stato in quiescenza. Benvenuto Pablo.
Grazie, ben trovato.
Allora, prima di tutto come stai? Che insomma è tanto che non ci sentiamo.
Sto bene e quando si è in trincea, nel senso, è brutta parola in questi tempi, trincea, perché esistono davvero. Diciamo, quando si è in pista, come lo sono io ancora, bene, lo faccio volentieri, va tutto bene, va bene. Quando si fa un lavoro come il mio, è sempre, anche se impegnativo, è sempre piacevole.
Ecco, e a proposito di questo, lo diciamo, no, come prima cosa, cosa fa un investigatore privato oggi in Italia e perché, come è il caso sia del documentario ma anche proprio il tuo, spesso arriva proprio dal mondo delle forze dell'ordine?
Allora, cosa fa? Diciamo, l'investigatore privato, per sua destinazione naturale, viola la privacy altrui, è proprio così, la viola. Per farlo però è autorizzato da una licenza governativa e poi nel farlo deve osservare comunque delle norme che ci sono a limitare comunque questo tipo di violazione della privacy, perché in effetti l'investigatore privato va a farsi gli affari altrui e quando lo fa lo deve fare secondo delle prescrizioni ben chiare che la legge pone, dei limiti chiari, delle proporzioni chiare. Arriva dalle forze dell'ordine molto spesso l'investigatore privato perché le forze dell'ordine, le forze di polizia, non nel loro complesso, ma diciamo che chi ha svolto, perché lo prevede anche la legge che dà delle corsie preferenziali a chi proviene dalle forze dell'ordine, ma in particolare che se ha svolto negli ultimi 5 anni del suo servizio un'attività investigativa, non genericamente dalle forze dell'ordine, ma specificatamente se ha svolto la funzione di investigatore pubblico, diciamo così. E allora arriva da lì perché ha una preparazione che è inequivocabile di norma, di base, l'investigatore pubblico che si dedica alle indagini per la criminalità, per il traffico di stupefacenti, qualsiasi tipo di indagine, ha una preparazione a 360 gradi, sia tecnica, sia operativa, sia conoscitiva, informativa delle leggi che ci sono, quindi è una preparazione che diciamo è profonda, ecco, e quindi agevola lo svolgimento poi dell'altra attività che è quella di investigatore privato, si sceglie poi quella strada.
Ecco, e allora visto che abbiamo parlato anche di legge, quali sono i casi che può seguire oggi un investigatore privato in Italia? Ma soprattutto, visto che pensiamo sempre un po' che ci siano indagini sull'infedeltà, no? Di solito, ci sono sicuramente altri ambiti di attività, quindi cosa è legale e cosa è vietato?
Allora, con questa domanda mi permetti di dire che oggigiorno, e noi lo vediamo molto spesso, con quale leggerezza le persone affrontano queste cose, svolgono queste cose, cioè si improvvisano investigatori fai da te. La tecnologia oggigiorno consente di avere a portata di mano microspie, registratori, GPS, tutto questo materiale tecnologico che agevola diciamo così l'investigazione, ma quando è fatta da privati, cioè perché non sono autorizzati, e configura dei reati anche gravi. Proprio recente, in questi giorni, la notizia che l'ex compagna di Alex Britti è appena stata condannata per aver usato una microcamera per spiarlo. Ecco, tutte queste cose qui fatte in proprio e non attraverso delle professionalità, gli investigatori privati sono reati, sono molto facili da commettere, ma sono anche reati e molto facili da essere smascherate, come anche l'episodio che ho citato adesso lo dimostra. L'investigatore privato non può fare quello che fanno le forze dell'ordine su autorizzazione dei magistrati, cioè non può mettere microspie, ad esempio. È un'attività illegale che non si può fare, e ciò che eventualmente chi facesse questa attività raccoglie non può nemmeno produrlo in sede giudiziaria, quindi questo è già un limite molto elevato. Può utilizzare il GPS. Il GPS può essere utilizzato per pedinare le persone che sono assoggettate alle indagini. Per essere assoggettato un soggetto per essere indagato da un investigatore privato deve essere coinvolto in una vicenda da tribunale, se mi permettete. Se non è una vicenda da tribunale, la dico sempre così in volgare, non può essere indagato. Mi spiego meglio. Se io voglio sapere che cosa fa una determinata persona solo per curiosità o solo perché voglio rintracciarla, perché ho conosciuto una bella ragazza o un bel ragazzo e voglio capire dove va, che cosa, che lavoro svolge. Non posso farlo, non posso soldare un investigatore privato per questo, né l'investigatore privato può accettare un incarico di questo tipo. Quindi a monte ci deve essere sempre un diritto che la persona che si rivolge a un investigatore privato vuole tutelare in sede giudiziaria. Se non c'è questa condizione, l'indagine non si può fare. In quanto poi, se ci sono infedeltà nella quantità delle indagini, se ci sono più infedeltà o altre attività, sì, tante altre attività fa svolgere un investigatore privato, non solo nel diritto di famiglia, ma anche alle aziendali, contro spionaggio. Lo stalking, che sta adesso proprio in questi giorni, ho concluso un'indagine per stalking, anche abbastanza rilevante, grave, una situazione veramente delicata. E questo, quindi, poi aziendali e assenteismo per le aziende, oppure abusi della legge 104, che è quella legge che bellissima, una grande legge di civiltà che consente alle persone che abbiano ad assistere familiari che sono in condizioni di salute che necessitano assistenza, gli consente di assentarsi al lavoro in modo retribuito. Però ci sono tanti abusi e questi abusi, oltre a determinare un danno all'azienda, determinano anche un danno erariale. E quindi sono le indagini che faccio volentieri. Sembra tutto perché incastrare, però le faccio volentieri, perché quando si abusa di un diritto che è costato la fatica per conquistarlo, è come togliere agli altri, e quando si toglie agli altri non è mai bello. Quindi chi abusa di questo diritto per andare al mare o in ferie anziché assistere una persona che ha bisogno è una brutta cosa, quindi lo faccio tra virgolette volentieri, diciamo, mi sento di fare qualcosa di giusto anche sotto il profilo sociale, e questo aiuta anche molto.
Ecco, a proposito delle cose da sapere, se un cittadino vuole rivolgersi a un investigatore privato, quindi cosa deve sapere? Non lo so, tempi, costi, quanto tempo serve mediamente per seguire un caso, che cosa va considerato? Ecco.
Allora, ecco, ripeto quello che ho detto prima, deve sapere che può rivolgersi a un investigatore privato e deve rivolgersi a un investigatore privato solo se ha un diritto da tutelare in via potenziale in sede giudiziaria, cioè qualsiasi cosa che possa in linea ipotetica essere affrontata in tribunale, se no no, se no non può. Questa è la condizione principale. Poi per tutti gli altri casi che riguardano appunto l'investigatore privato, di norma, diciamo, in media un'indagine dura dai 15 giorni al mese per avere delle sostanziali prove. Mi spiego, faccio l'esempio dell'infedeltà. Se l'infedeltà può essere già dimostrata con un servizio, con un incontro, si vedono due persone che vanno in un motel, faccio esempio, è già provata l'infedeltà, diciamo, la semplifichiamo così, ma non è provata la relazione extraconiugale. Sono due cose che in tribunale hanno un peso diverso, ok? Quindi dipende poi dall'obiettivo che si prefigge il cliente che si rivolge a noi. Se l'obiettivo è conoscere la verità e quindi sapere se il marito o la moglie sono infedeli, è sufficiente un giorno per dire, si sa che esce la sera e lo si segue magari la sera giusta, quindi basta un giorno. Ma in media, diciamo, è quello che ho detto prima, dura dai 15 giorni al mese, alcune indagini durano anche diversi mesi, dipende dalla difficoltà e da quanto si vuole raccogliere a livello probatorio, e i costi in media possono variare dai 2.500 ai 5.000, 6.000, la media è sui 5.000 euro per un'indagine, diciamo, completa, ben fatta, completa di report e di intervento in tribunale.
Pablo, prima all'inizio proprio hai ricordato quali sono i rischi di improvvisarsi, no, investigatori privati. Abbiamo poco tempo, però non possiamo non chiederti questo, perché sicuramente qualcuno se lo sta domandando. Per chi sogna di fare il tuo mestiere, semplicemente magari vuole capire meglio come funziona, quali consigli, qual è l'iter, cosa bisogna fare?
Allora, io sconsiglio quelle scuole, quelle pseudo-università, quelle pseudo-accademie di criminologia, di investigazioni, e do un suggerimento: seguire, se uno vuole seguire questo progetto, deve iscriversi a facoltà come scienze delle investigazioni, giurisprudenza, scienze giuridiche, economia e commercio, anche scienze politiche. Con questi tipi di laurea si può accedere al mondo delle investigazioni come titolari, cioè seguire essere dipendenti, seguire un tirocinio, chiamiamolo semplificando così, che però dura 3 anni, e poi può chiedere la licenza in modo autonomo con altre prescrizioni. Se invece uno vuole avvicinarsi semplicemente come collaboratore, allora non ci sono tanti vincoli, e basta che trovi il lavoro, che qualcuno glielo dia e che si proponga. Io di giovani che vorrebbero svolgere questa attività, purtroppo ne vengo contattato da diversi, e tanti hanno questa aspirazione. Non c'è moltissimo spazio, diciamo che solo i più fortunati, i più tenaci, i più bravi riescono a conquistare il loro spazio per poter in questa attività.
Beh, grazie davvero Pablo per essere tornato con noi. Secondo me non è l'ultima volta che ci sentiamo,
no.
Sempre se sarai disponibile noi ti accogliamo molto volentieri.
Sempre molto volentieri con voi, siete carinissime, siete professionali e simpatiche.
Grazie.
Grazie.
A presto.
Siamo ancora a Doc tratti da una storia vera, abbiamo parlato di Trainwreck P.I. Moms, del suo crollo mediatico, del modo in cui una storia televisiva può stravolgere vite molto reali, ma cosa sappiamo oggi delle protagoniste? Alcune di loro hanno cercato di ricostruirsi una vita lontano dalle telecamere, imparando anche a gestire l'eco di un'esperienza che le ha esposte moltissimo al pubblico e al giudizio senza prepararle davvero a questo tipo di pressione, e altre invece hanno deciso di raccontare la propria versione dei fatti, convinte che la verità non dovesse essere soltanto quella della produzione televisiva. Non sappiamo, magari sì, voi avete mai partecipato a un reality, siete mai stati coinvolti magari in un'indagine? Bene, scriveteci a doc@radiopopolare.it, perdonateci se non rispondiamo sempre immediatamente, ma rispondiamo sempre.
Diciamo qualcosa su com'è finita questa storia. Chris Butler, il fondatore dell'agenzia, è stato arrestato nel febbraio 2011 insieme ad un ex comandante della narcotici con accuse di traffico di droga, furto di sostanze sequestrate e cospirazione. Ha patteggiato la colpevolezza nel maggio 2012 per diversi reati federali e a settembre 2012 è stato condannato a 8 anni di carcere federale e ad una multa di circa $20,000. Il suo incarico nello show e nell'agenzia si è rivelato duplice: organizzatore di indagini e responsabile di attività illecite.
È un tema che ci riguarda tutti e tutte. Ogni volta che guardiamo un reality o un documentario true crime, dovremmo chiederci quanto di quello che stiamo guardando è effettivamente reale, quanto è costruito per intrattenerci. Ma c'è anche un lato più positivo. Il documentario ci mostra infatti come alcune delle donne coinvolte siano poi riuscite a trasformare questa esperienza negativa davvero in un'opportunità per parlare di empowerment e consapevolezza sui mass media.
Se volete condividere le vostre riflessioni su questo caso o suggerirne altri, suggerire altri documentari da analizzare, scriveteci, cercateci sui social come doc_tratti_da_una_storia_vera. Noi torniamo la prossima settimana con un'altra storia, ovviamente tratta da una storia vera, e per oggi è davvero tutto. Non investigate troppo, o forse sì, nel caso fateci sapere.
Ciao.